Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Buongiorno, sono Carla Moreni e sono qui per voi per la nostra seconda puntata dedicata alla figura di Arrigo Boito. Abbiamo visto nella prima, per grandi campate, la sua biografia e adesso ci dedichiamo in questa seconda puntata al racconto della sua unica opera compiuta, appunto il Mefistofele, opera in un prologo, quattro atti, un epilogo, tratta da Goethe naturalmente. Alla prima esecuzione alla Scala, abbiamo già visto, sarà un grande tonfo. La partitura viene bruciata, il libretto no, Boito rilavora da capo, che coraggio, riscrivere da capo dopo aver bruciato la partitura, ma così facevano gli scapigliati allora, belli e dannati. E ripropone l'opera non più alla Scala, ma a Bologna. Sono passati 7 anni, siamo nel 1875, 7 anni dopo la prima alla Scala, e immaginate, a Bologna è trionfo. Ma Bologna era la città wagneriana, Bologna era la città diciamo rivale della Scala, dove si voleva far musica, opera in maniera diversa. E allora noi a posteriori ci interroghiamo, ma il successo, l'insuccesso, saranno stati influenzati dalle due fazioni? Chissà, può essere. Comunque a noi rimane un'opera compiuta, un'opera importante, un'opera che oggi gode anche di una certa ripresa di interesse. I protagonisti sono naturalmente Mefistofele, che è basso, le due donne, le due tipologie opposte di donne, Margherita e Elena, entrambi soprano, e naturalmente Faust, che è il tenore. Accanto a loro una pletora di coristi, mimi, attori, le falangi celesti, cori mistici, cherubini, penitenti, passeggiatori, balestrieri, cacciatori, gli studenti, vilici, popolani, le streghe, gli stregoni, le correti di greche, le sirene, guerrieri. Qui Boito, con la sua passione per la parola, non ha che da divertirsi. Il tonfo della Scala era stato dettato, così dicono le critiche di allora, anche dalla lunghezza. L'opera durava 6 ore, erano i tempi wagneriani, forse troppo lunga. Boito cerca di dividerla in due serate, ma il risultato non cambia. Gli scapigliati, che tanto amavano la cultura germanica, sembrano non affondare le proprie radici nella tradizione del melodramma. Che cosa interessa a Boito del Faust di Goethe? Beh, intanto l'impresa titanica di tradurre, cioè di trasportare un capolavoro della letteratura nel mondo del libretto, cioè nobilitare in qualche modo il libretto mettendolo a confronto diretto. Perché poi, a differenza del Faust di Gounod, che è molto tagliato, il Faust di Boito ripercorre esattamente tutto il percorso goetiano. E quindi in qualche modo c'è un fronteggiarsi del libretto, un nobilitarsi del libretto a confronto con quello che era la grande letteratura europea. E poi gli interessano naturalmente i temi, la sfida tra cielo e terra per il possesso dell'anima di Faust, la sete insaziabile di conoscenza del nostro Faust, il desiderio di felicità di un uomo che è anziano e vorrebbe ricominciare da capo. L'opera, dopo la versione di Bologna, circola, ha un successo a Trieste, ha successo a Venezia, a Torino, a Roma, e poi naturalmente, come abbiamo già visto, arriva nel 1881 alla Scala, nello stesso anno, a pochi mesi di distanza dal Simon Boccanegra. E ha successo, ovviamente, a questo punto il paladino è Verdi, Ricordi gongola, e Boito non può che essere felice. Anche perché è riuscito a scrivere un'opera diversa, perché senza dubbio Mefistofele, adesso noi ne ascolteremo qualche estratto, pur non essendo un'opera che possiamo dire wagneriana o francese, è un'opera assolutamente italiana, però è un'opera che si presenta con un abito diverso rispetto adatto alle forme di allora, e questo era esattamente l'obiettivo di Boito: cambiare le forme, non scrivere per formule. Tutto è chiaro già dal prologo che vede questa grande moltitudine di cori angelici che cantano inni di lode a Dio tra squilli di trombe, il rombo dei sette tuoni, il levarsi delle falangi angeliche, il colloquio, la confessione di Mefistofele solo, che descrive la tristezza in cui sono ormai piombati gli umani, in uno stato ormai di decadenza, di tanta miseria, che persino Mefistofele ha perso il gusto di tentare gli uomini al peccato. Ma in questo mondo ormai così banale, sceso così in basso, così popolano nel senso più triste e avvilente della parola, in questo mondo c'è il vecchio Faust che continua a studiare, che continua disperatamente a leggere, cercando di superare i limiti umani, e su di lui Mefistofele scommette, gli si presenta e avrà la sua anima una volta morto in cambio di poterlo servire ora in vita. Naturalmente lo farà ringiovanire, cosa che è l'obiettivo primario. E noi facciamo un primo ascolto dal Mefistofele, appunto. Partiamo dal prologo, il famoso Ave Signor dei Cori, il prologo in cielo, con sentirete un grande unisono di ottoni, un coro sottovoce misticheggiante e soprattutto questo movimento a cerchio, a spirale del canto in un crescendo che procede denso quasi fino alla saturazione tra guizzi diabolici di ottavini. E poi sentiremo Mefistofele, il suo canto su pizzicati degli archi, staccati dei legni, il ritmo naturalmente tentorio, il suo canto di voce di basso ghignante e quindi lo slancio di un valzer molto sinuoso.
Thank you. Ti serve in assenno, inasopita bravo sia di sapere, il fatapino era nell'ante, e li vorrebbe quasi trasformare, e nulla scienza al tuo passo a delirio. Io
mi sobbarco ad escalo per modo che si trovi nelle mie reti. Vuoi tu farne scommessa? Io padre, a un rude gioco d'avventurosti, e morderà nel dolce pomo dei vizi. E sopra il re del cielo,
stiamo parlando dunque di Mefistofele, l'unica opera compiuta e portata in scena da Arrigo Boito. Abbiamo visto il prologo, vediamo che cosa succede nel corso dell'opera. L'atto primo, siamo esattamente come vuole Goethe, la domenica di Pasqua, è giorno di festa a Francoforte, gli studenti borghesi passeggiano tra risate, un clima goliardico, danze improvvisate e un clima Biedermeier, tranquillizzante, sereno. Il giorno declina e i due amici, Faust e Wagner, osservano i colori del tramonto. È l'ora degli spettri, dice Wagner, e infatti fatalmente appare la figura di un frate che mentre cammina lascia sul terreno impronte di fuoco. Fausto lo nota, rincasa, e lo stesso frate sbuca dall'alcova, sbuca dal suo letto e stipula il patto. Lo servirà per tutta la vita, ma una volta morto Faust gli cederà l'anima. Faust accetta. Ed è stupendo il dialogo tra i due, veramente di una letteratura altissima, graffiante, dice Mefistofele, fin da stanotte nelle orbite ghiotte del mio messere lo servirò. Non servono carrozza o cavalli, basta il mantello fatato di Mefistofele, così volando siamo già all'atto secondo, siamo volati nel giardino di Margherita. Faust prende il finto nome di Enrico, Enrico era il vero nome di Arrigo, e le propone un incontro la stessa notte, ma la ragazza, che non è così ingenua e infantile come di solito viene rappresentata, è una ragazza solida, ben piantata sulle gambe, la ragazza confessa a Faust di dormire nella stessa camera, addirittura nello stesso letto con la madre. Ma Faust non ha problemi e le porge una piccola ampollina e le spiega che bastano 3 gocce per fare addormentare la madre in placido letargico sonno. Contemporaneamente, mentre si svolge appunto il dialogo tra Faust e Margherita, Mefistofele corteggia brutalmente Marta, sono coppie opposte, le sentirete poi nell'ascolto. Volando, quando è finito questo delizioso quartetto tra opposti, volando Mefistofele porta Faust ad assistere al Sabba. È notte, siamo sulle montagne del Brocken, il monte delle streghe. tra vento e burroni, e le streghe e stregoni si inchinano a Mefistofele con versi tremendi. Sentite, Mefistofele, ascolta, s'agita il bosco e gli alti pini antichi cozzan furenti con le giganti braccia. Ascolta, ascolta, ad imo della valle un ululato di mille voci odo sonar. S'accosta l'infernale congrega. Oh meraviglia! Già i nembi, il monte, le boscaglie e i cieli un furioso intonar magico carme. Sono i versi di Boito. Sentiamo che effettivamente è molto cambiato il sonoro e anche i contenuti del libretto rispetto a quello che era la librettistica ottocentesca. E quindi possiamo passare al nostro secondo ascolto. Siamo atto secondo, inizio, appunto siamo in questo giardino di rustica apparenza, quindi con un'orchestra semplice. Abbiamo il duetto di Faust e Margherita, mentre appunto Mefistofele insidia l'amica Marta. È un gioco di coppie, gli amorosi contro i cinici, in un carattere di pura commedia, con un finale trascinante che non può che finire con una risata finale.
Quando gli muoci stimo, detto s'impara, che moglie saggia è cosa rara, che moglie saggia è cosa rara.
Thank you.
Mefistofele, siamo ormai, abbiamo fatto il giro di boa dai primi due atti, abbiamo atto terzo e atto quarto. L'atto terzo, come vuole Goethe, si svolge in carcere. Margherita è stata arrestata con l'accusa di avere avvelenato la madre e ucciso il figlio, il piccolo bambino avuto da Faust. Vaneggia, è distesa su un misero giaciglio. Famoso l'attacco dell'atto terzo. L'altra notte in fondo al mare il mio bimbo hanno gettato. Or per farmi delirare dicono ch'io l'abbia affogato. A Boito piacevano tantissimo le rime baciate, ne parleremo poi, ma veramente lui è un maestro delle rime baciate. Come dire che anche la tradizione antica del rimare, del consonare l'ultima parola, può essere utilizzata, non va buttata, basta rinnovarla. Entra Faust e lei vaneggia, canta il famoso lontano, lontano, lontano sui flutti d'un ampio oceano, la fuga dei liberi amanti, speranti, migranti, raggianti, dirige a quest'isola il volo, a proposito di rime. Muore e le ultime parole di lei sono terribili. Enrico, puntini di sospensione, mi fai ribrezzo. Ma è esattamente la traduzione da Goethe. Intanto che le muore, scendono le falangi celesti per portarla in cielo cantando «È salva». È salva, ma adesso va salvato Faust. E l'atto quarto si apre con lui che vede il Sabba classico. Avevamo visto il Sabba diabolico e qui invece siamo in un Sabba di tutt'altro respiro, di tutt'altro temperamento, di tutt'altro colore musicale. Faust si innamora di Elena, è l'amore alto a differenza dell'amore per Margherita, è l'amore per la cultura, è l'amore per la poesia. E nel finale lui morirà, come nell'atto primo, leggendo il Vangelo, siglando, diciamo, commentando in maniera definitiva le sue storie d'amore. Il reale fu dolore, l'ideale sogno. Il reale, l'amore con Margherita, è stato solo dolore, l'ideale, l'amore per Elena, è stato un sogno. I cherubini ricoprono Faust di petali di rose e Mefistofele sprofonda. Il contrasto tra male e bene rimane irrisolto nel dualismo tipico degli scapigliati, dualismo che era tipico proprio della estetica del pensiero di Boito, che era convinto che questa polarità nell'umano, bianco, nero, bene, male, caldo, freddo, non potesse trovare una conciliazione. Era tipica la tipica polarità dell'umano. L'opera Mefistofele è un'opera assai complicata, prevede 7 cambi di scena, voli tra mondi diversi, tutta un'immagine di un cerchio che continua a progredire nella musica e visivamente. Il cerchio come immagine di un contenitore dove l'inizio e la fine si congiungono. Noi criticamente a distanza che cosa possiamo dire oggi di Mefistofele? Beh, innanzitutto il pregio è di avere un libretto antimelodrammatico, cioè completamente diverso rispetto alla tradizione dei libretti dell'Ottocento. Provate a leggerne qualcuno, adesso senza andare al libretto di Traviato o Rigoletto che sono molto in là, ma provate a leggere anche, tanto per stare nel Verdiano, Ballo in maschera, e non parliamo di Aida, e vedrete la grande differenza. È un'opera frammentata, è un'opera per quadri, e noi capiamo che il pubblico di allora facesse fatica a seguirne la trama. È un'opera diversa perché Faust è un intellettuale moderno, diviso, conteso, colto. Non si portavano in opera a teatro gli intellettuali. Comunque il titolo lo prende Mefistofele, non Faust. Quindi il protagonista che Boito elegge non è l'intellettuale, ma è il diavolo. Il diavolo come simbolo della negazione, negazione del bello e del buono, il diavolo ironico e non drammatico. Ascoltiamo dall'atto terzo un duettino consolatorio, l'unico forse momento di grande e sospesa pace, il duettino lontano, 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 un momento romantico, estatico, probabilmente illusorio, è un duetto vincente, avrà grande successo e pensate un po', Boito lo aveva già composto. Aveva composto per un'opera giovanile, Ero e Leandro, di cui aveva scritto il libretto e parte della musica, poi lo cederà ad altri compositori, quindi da Ero e Leandro scorpora questo duettino e, come facevano i cuochi dell'opera allora, lo mette tranquillamente nel suo Mefistofele.
Lontano, 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 sui flui.